Correva l'anno, corsi e ricorsi storici del calcio anconetano.
Punto biancorosso.
Sono le 18.38, ben ritrovati gentili ascoltatori, ben ritrovati con l'appuntamento del mercoledì Correva l'anno. La voce che state ascoltando è quella di Paolo Papili, che vi invita a seguirci con tanti ospiti che avremo questa sera, quindi preparate il telefonino, preparate la tastiera del PC per inviare dei messaggi ai nostri graditi interlocutori che chiameremo in causa questa sera. 334 35 20 488 SMS WhatsApp, diretta chiocciola radiotua.it. potete seguirci sui 98.500 su 92.2 direttamente attraverso il sito internet www.radiotua.it, ma anche sulla nostra pagina Facebook, dove tra poco compariremo come per magia su Radio Tua Ancona. Radiovisione, la novità di quest'anno per quello che riguarda Radio Tua, per quello che riguardano soprattutto gli appuntamenti sportivi della striscia quotidiana che vi tiene compagnia dal lunedì al venerdì, dove si parla di Ancona, si parla di calcio, e il mercoledì apriamo questa pendice con Correva l'anno, un percorso iniziato ormai molti mesi fa da Franco Lorenzini, che speriamo di ritrovare proprio in trasmissione, in conduzione del programma, magari più avanti. Intanto lo salutiamo, salutiamo tanti ascoltatori affezionati che già ci hanno appena scritto, salutiamo Nando delle Tavernelle, Giorgio da Camerano, Serenella del Bar dello Stadio, Alessandro del Parcheggio Stamira, tanti amici della palestra Happiness in via San Martino. Insomma, anche questa sera vi faremo compagnia andando a toccare una stagione molto particolare che è rimasta nel cuore, il primo anno di Serie B, il campionato 1988-89. Anche qui nei giorni scorsi vi siete un po' sbizzarriti inviandoci le vostre preferenze: vorrei sentire Tizio, vorrei sentire Caio, ma perché non interviene Vettore? Beh, anche questa sera, come d'altronde avevamo fatto una settimana fa, cercheremo un po' di variare il giro degli ospiti, anche perché vorremmo andare a disturbare dei giocatori che non ascoltiamo da un po' di tempo, quindi speriamo di farvi cosa gradita. Saluto il nostro direttore Stefano Fera, buonasera direttore.
Buonasera, buonasera a te Paolo, buonasera ai nostri amici che sono come sempre numerosi all'ascolto di Radio Tua, e ieri ce l'hanno dimostrato ancora una volta, insomma un picco, vabbè c'era Silvia, però insomma un picco importante per quello che riguarda la giornata di ieri, soprattutto c'è stato Guido Montanari con noi, insomma tante, tante belle cosine che vi abbiamo proposto, perché tanto siamo sempre avanti, questo è inutile negarlo, con le notizie vi aggiorniamo sempre in tempo reale come abbiamo sentore che sta cambiando, sta succedendo qualcosa, quindi anche ieri un semiscoop ve l'abbiamo proposto. Intanto bella l'iniziativa di ieri sera per quello che riguarda i club, e oggi erano riportate sulle colonne del Corriere Adriatico la serata di ieri, insomma interessante far vedere che a fianco a questa società, a fianco a questi ragazzi c'è il cuore pulsante di non tantissimi ma di tanti tifosi biancorossi che malgrado la categoria hanno continuato a seguire questa maglia e la stanno incitando, la stanno trascinando verso categorie più importanti. Insomma, bello, bello, bello.
Guardando al passato e quindi ritornando a bomba sul tema del campionato 1988-89, che anno è stato quello per te? Cosa facevi nel 1988-89? Radio sicuramente, perché già eri nel pieno dell'attività.
Sì, 88-89, voglia, eravamo in piena attività, alla grande, eravamo credo adesso non vorrei dire, credo nella seconda o terza sede, quindi 88-89 probabilmente era un po' a cavallo tra via 29 settembre e Posatora, perché noi da Posatora eravamo scesi per un attimo con uno studio in via 29 settembre, dopo un po' siamo ritornati di nuovo a Posatora, via 29 settembre, e quindi il bello era che aprivi, eravamo sul porto, quindi guardavamo il porto, quello mi piaceva molto.
Bellissima.
Però il problema era il parcheggio, era tutto il resto, e anche lo stabile, che architettonicamente parlando aveva dei problemi.
Non era così sicuro.
No, è ancora lì, per carità. Adesso c'è un'agenzia di viaggi, ma è un palazzo storico, quindi con i pavimenti, con le travi di legno che sono sorrette. Quindi per una radio, e ancora noi usavamo il vinile, il problema, e poi se lo ricorda anche Christian forse, no, Christian è arrivato dopo, e il problema era quello che bastava che uno passasse di corsa nel corridoio e nell'altra stanza saltava il braccetto.
Ah, ecco, bene. Stiamo parlando di Radio Punto 2, una storica emittente che continua a rimanere in vita grazie ai sacrifici di Stefano Fera, della proprietà, quindi. 334 35 20 488 SMS e WhatsApp. Nel frattempo siamo pronti da qualche minuto con la radiovisione sulla nostra pagina Facebook, che è quella di Radio Tua Ancona. Vi ricordo i nostri punti di contatto: 334 35 20 488 SMS e WhatsApp, mail diretta @radiotua.it, Radio Tua Ancona per seguirci in radiovisione sulla nostra pagina Facebook, le frequenze 98 500 92.2. In contemporanea si sta giocando una partita di recupero del campionato di Serie A tra Juventus e Atalanta. La formazione bianconera in vantaggio per una rete a zero, ha segnato Gonzalo Higuain al 29esimo minuto. A proposito di messaggi, e poi ci fermiamo per la prima pubblicità, un grandissimo augurio di cuore ad Alessio, che oggi fa 50 anni. Tieni duro Ale, ciao da Bizio. Ciao Bizio, ma soprattutto tanti auguri ad Alessio, e noi ne approfittiamo anche per salutare a questo punto Filippo, Davidino, Mauro, Claudio, Pietro, tanti ascoltatori, tanti amici che a quest'ora si collegano, si sintonizzano per respirare un po' di calcio, un po' d'amore per i colori dorici. E noi questa sera, come ricordato, tratteremo il campionato 1988-89, il primo anno di Serie B dopo 37 anni, riconquistata la B, confermato Cadè, gruppo storico mantenuto, con dei giovani promettenti che nel frattempo erano stati acquistati da un grandissimo direttore sportivo come Italo Castellani. Ci fermiamo per il break pubblicitario, torneremo tra pochissimo con Correva l'anno.
Punto biancorosso.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro, perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni in via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo e tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tante novità. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto 7 giorni su 7. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60. Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Nexen e Dunlop, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiama lo 071 280 30 80. Ad Ancona ti aspetta Perbacco, enoteca e degusteria. Puoi trovare le migliori etichette consigliate per voi da un esperto sommelier professionista. Originale servizio di vino sfuso dal serbatoio. Apericena tutte le sere. Sala climatizzata disponibile per compleanni, cene, eventi a tema e degustazioni guidate. Prodotti di alta norcineria selezionati dai nostri territori. Salumi, formaggi, olio extravergine e tanto altro. Ad Ancona c'è Perbacco, in via Valenti al centro Mirum. Chiuso la domenica.
Punto biancorosso.
Il 5 giugno 1988 Ancona impazzisce di gioia.
Di nuovo insieme con Correva l'anno, sono le 18.47. Beh, è andata in onda la clip della settimana scorsa che ricordava il grande trionfo del 5 giugno. Qui siamo qualche mese dopo quella data, con l'inizio del campionato 1988-89. Prima della pausa pubblicitaria vi dicevo che la società aveva confermato il nucleo storico che aveva conquistato la promozione. L'obiettivo infatti era quello di non stravolgere proprio la rosa dorica, la rosa vincente. Tuttavia c'erano state delle cessioni piuttosto importanti, come quella di Franco Fabbri, di Oscar Tacchi, ma al loro posto erano arrivati degli attaccanti molto validi come Maurizio Neri, che era stato poi venduto a novembre al Napoli di Maradona, pensate, per 1.700.000.000 di lire, e Gianluigi Lentini, giovane molto promettente che poi farà la fortuna del Torino, poi al Milan di Berlusconi, con un trasferimento record di 18 miliardi e mezzo. L'Ancona, di fronte ad avversari blasonati, ha un solo obiettivo, che è quello della salvezza, una salvezza da conquistare anche con due nuovi arrivi, il difensore Cucchi e l'attaccante Oliviero Garlini. Dall'avvio pareggi con Bari e Samba, si capisce subito che i biancorossi potranno dire la loro nonostante un pizzico di inesperienza. La squadra trova nei pareggi ben 23 su 38 l'arma vincente, anche se le vittorie arrivarono con il contagocce, la prima a Messina per 3-2, e in porta quel giorno a Messina, allo stadio Celeste di Messina, c'era Graziano Piagnerelli, che è collegato con noi. Graziano,
buonasera a tutti.
Grazie per aver accettato il nostro invito. Non sai quanto piacere. Molto piacere di sentirti, perché ci eravamo ascoltati in passato un po' di tempo, e oggi, trattando questa stagione, questo argomento, me lo fai disturbare.
Ma figurati, ma che disturbo, è veramente un piacere.
Segui l'Ancona da distante? Non
Beh,
troppo.
Sì, ho un carissimo amico, è Tommy Colombaretti, che gioca con voi, quindi la seguo comunque, ma ancora di più perché Tommy è un caro amico da tanti anni, e quindi lo seguo.
Cioè, un professionista nel vero senso della parola, che sì, ha qualche primavera, ma ha deciso comunque di rimettersi in discussione, ricominciando in pratica da capo. Giocatore che tra l'altro ci sta dando una grossa mano, vista anche la sua bravura in fase realizzativa.
Sinceramente poche volte mi è capitato di conoscere giocatori così attaccati alla professione, così ligi al dovere. Davvero, pochissime volte mi è capitato. Qui la sua longevità è dovuta anche a questo, oltre che alle capacità tecniche di indiscusso valore, ma anche per il fatto che si sa conservare bene, perché lavora bene durante la settimana, si nutre bene. Insomma, lo conosco bene, quindi lo posso dire.
È un professionista nel vero senso della parola, e i risultati parlano per lui, il suo curriculum parla per lui. Graziano, invece, guardando l'almanacco, io ho nominato la partita di Messina, che fu il primo storico trionfo dell'Ancona, era il 16 ottobre del 1988, con una squadra validissima che aveva come obiettivo la salvezza. Prima vittoria in campionato dopo 38 anni in Serie B, e quel giorno in porta c'eri proprio tu.
Sì, carina come partita. Carina perché mi sono veramente divertito, al di là del risultato, che è stato straordinario. Però si era così creato una specie di duello fra me e Totò Schillaci, che eravamo compagni di squadra a Messina, no?
Sì.
E ci parlavamo, lui imprecava continuamente perché non riusciva a far gol, aveva anche colpito la traversa, e io gli dicevo: ma dai, prima o poi lo fate, e così si nervosiva ancora di più.
Poi non era facile vincere, soprattutto in quegli anni, i campi caldi del sud, no?
Beh, ma noi avevamo dei colpi in canna, avevamo dei giocatori come Lentini, come Neri, cioè, avevamo una squadra che non era molto conosciuta, però poi si è rivelata piena di talenti. E poi eravamo una famiglia, e questo ha aiutato molto quell'anno.
Una famiglia ben diretta da quel grande galantuomo che è stato Giancarlino Cadè.
Beh, Giancarlino mi chiamò, io l'avevo avuto a Cesena, ed era un padre per me, perché io a Cesena ero giovanissimo, era il primo campionato di Serie B, venivo da un campionato di Serie A in cui avevo fatto la comparsa, avevo fatto due partite. Ero di proprietà del Cesena in prestito a Vicenza, fu un'annata straordinaria, ma io avevo giocato solo due spezzoni di partita. E mi fece partire titolare, fu una bella annata. Dopo un po' di anni, perché l'anno a Cesena era 78, dopo qualche anno, inaspettatamente mi chiamò e mi disse Tarzan, e lui mi chiamava Tarzan a Cesena.
Perché facevi uscite spericolate?
Sì, un po' così, le persone, il tipo di gioco che avevo, molto atletico, no? E mi chiamò e mi disse Tarzan, verresti ad Ancona, stiamo vincendo il campionato, adesso non è certo, però abbiamo buone possibilità, io ho un portiere bravissimo, giovane, si chiama Vettore, e sai, in Serie B serve esperienza, se tu gli stai lì dietro, me lo fai crescere, magari se serve, so che ci sei. E io dici, mister, ci mancherebbe, stiamo scherzando, Ancona, a casa, in Serie B, torno subito, vengo, arrivo. E fu così. Mi sa che parlammo di soldi a fine ritiro, non parlai neanche di contratto. Quindi puoi pensare quale fu l'entusiasmo, no? Con cui,
certo,
andai,
certo,
con cui venni. Poi c'era Don Italo. Che,
a proposito di Galantuomini, no?
Era un altro personaggio straordinario. E con lui non c'era mai bisogno di niente, una stretta di mano era molto di più di una scrittura. Era una garanzia. Insomma, le persone che abbiamo citato finora erano garanzie.
Ma poi
non c'era bisogno di niente.
Da queste persone poi si capisce perché per l'Ancona e per i propri tifosi sono state delle stagioni meravigliose.
Sì, sì.
Dirigenti seri fanno la differenza.
Per me è stato veramente un privilegio conoscere queste persone, sia dal lato dello staff tecnico che dal lato dirigenziale, ho fatto delle persone di assoluto spessore. Mi porto ancora dietro oggi degli esempi e degli insegnamenti. Il dottor Catalani, per esempio, il presidente Florini. Cioè, per me sono stati degli insegnamenti. Io ero a fine carriera, quindi osservavo tutto, stavo studiando tutto perché mi si apriva un altro mondo, stavo finendo di giocare a calcio e quindi ero una spugna sotto questo aspetto. Ho tratto tantissimi insegnamenti da queste persone. Non è molto comune, eh. Almeno al tempo, a quel tempo non era molto comune, era una società di quel tipo, di quella caratura.
334 35 20 488 è il nostro numero di telefono per porgere delle domande ai nostri ospiti. Al telefono abbiamo la fortuna di ospitare questa sera Graziano Piagnerelli, che era il portiere assieme a Toni Vettore di quella squadra che conquistò la salvezza. Stiamo analizzando il 1988-89, quindi ripeto 334 35 20 488 SMS e WhatsApp, e arrivano subito dei messaggi per te. Appena ti hanno sentito hanno immediatamente scritto. Graziano, ricordo che in riscaldamento, scrive questo radioascoltatore, avevi una bomba, niente male per un portiere.
Beh, io calciavo bene, sì, calciavo bene prevalentemente di sinistro, ma poi Giagnoni, altro grande personaggio del calcio, mi insegnò che era importante saper calciare con tutti e due i piedi e imparare a calciare anche di destro, e mi piaceva molto. Oggi avrei avuto dei vantaggi, allora si giocava poco, il portiere giocava poco con la squadra coi piedi. A me piaceva molto.
E Vettore quindi poteva prepararsi perfettamente prima di affrontare le partite, visto che si è stato,
sì,
un po' alla sua chioccia, no?
Scherzosamente gli dicevo, se prendi i miei la domenica ti riposi.
Bella. Senti, che tipo era Toni Vettore in campo? Noi lo abbiamo ospitato spesso, lo scorso anno soprattutto nelle trasferte del nord vicino casa sua, ci ha fatto compagnia durante le radiocronache, quindi... La persona l'abbiamo conosciuta meglio, ma tu come compagno di squadra che rapporto avevi?
Guarda, Toni è un ragazzo, era un portiere bravissimo, fortissimo, ma di grandissima personalità. Lui non soffriva proprio niente, non soffriva le pressioni, non soffriva l'ambiente, aveva una grandissima personalità, molto maniacale nel preparare la partita. E molto rispettoso, tant'è che io ero andato con un patto ben preciso, ma con grande entusiasmo. Il mio compito era quello di metterlo in condizione di rendere al meglio, nient'altro. Io ero a fine carriera e avevo avuto la fortuna di arrivare in Serie B e fare ancora qualche anno, quindi l'ho preso con entusiasmo questo compito. Lui aveva grandissimo rispetto. Io gli dicevo, tu stai in porta, lavori e detta i tempi di lavoro, non ti preoccupare se io sto fermo mezz'ora o tre quarti, l'importante è che tu sia a posto perché la domenica vai tu in campo. E anche lì un altro grande, Beppe Gaspari, fu straordinario nella preparazione. Infatti Tony fece un campionato meraviglioso,
Sì, sì, sì.
Al di là dell'inizio che ebbe un infortunio, si fece male, iniziai a giocare io in Coppa Italia. Si riprese per il campionato, fu squalificato una domenica per proteste.
Sì, lo sai che ancora se la ricorda quella partita contro la Cremonese, ancora c'è la morte con l'arbitro Quartuccio di Torre Annunziata, che non era proprio il massimo. Quando vedeva l'Ancona regalava sempre qualche perla. Si arrabbiò tantissimo quella domenica, ma se uno oggi glielo racconta ancora va su tutte le furie.
E fu una partenza un po' difficoltosa proprio per questo fatto, no? L'infortunio, la squalifica, così. Però devo dirti che Peppe Gaspari fu straordinario, perché ci allenava in maniera splendida, all'avanguardia per i tempi, assolutamente all'avanguardia per i tempi. Io ritengo di aver fatto la mia parte, perché ho assolto il compito per cui ero venuto, quindi l'ho messo in condizione di lavorare tranquillamente, ma lui ci ha messo del suo, Lui veramente si è messo lì a testa bassa, senza sentire nessuna pressione, è andato avanti, si è messo in carreggiata, ha fatto un campionato straordinario, ha contribuito in maniera determinante alla salvezza.
Stiamo raccontando noi in particolare della partita di Messina con il primo successo dorico, con Pianierelli che difende i pali, subisce due gol. Io stavo guardando la formazione del Messina, no? Che tutto sommato doveva lottare proprio come l'Ancona per mantenere la categoria. In porta aveva Ciucci, che comunque di esperienza ne aveva, Pierleoni, Modica, Cambiaghi, Di Fabio, Schillaci, Mossini, Mandelli, l'allenatore era Zeman. Ma stiamo citando dei nomi, non so se sei d'accordo, Graziano, molto importanti. Questo la dice lunga anche sul tipo di qualità che c'era su un campionato di Serie B. Adesso potrei giocare anch'io, che non è che sia poi così bravissimo. Potrei dire la mia. Sì. È cambiato tantissimo il calcio, no?
Il calcio è cambiato. Io sinceramente ritengo che si sia evoluto. Oggi vado a vedere partite di campionato e vedo giocatori così come li guardavo 20 anni fa, perché ormai è 20 anni che faccio osservatore, e il calcio si è evoluto, si sono evoluti tecnicamente, tatticamente, atleticamente, sono tutti ad un livello altissimo. Poi è chiaro, qualcuno che fa male c'è, per carità, però c'era anche quella volta. Ma per tornare a quell'anno lì, incontravamo squadre con giocatori che poi hanno fatto la storia del calcio. Totò è uno di questi, giocava in B al Messina, poi è diventato il simbolo dei mondiali 90.
L'uomo delle notti magiche.
Esatto.
Graziano, io stavo guardando l'almanacco e mi è venuta in mente un'altra partita, perché tu quell'anno fai anche un'altra gara in campionato, che è quella con il Monza.
Il Monza.
E io ricordo, sempre a proposito di grandissimi campioni che c'erano in quell'anno, anche nelle squadre che dovevano puntare a una semplice salvezza, che il Monza annoverava nelle sue file un centravantino niente male, come Pierluigi Casiraghi.
C'era Casiraghi, c'era Stroppa, mi ricordo Stroppa perché prese la traversa con un gran tiro.
Sì.
Io la sfiorai appena sia mandata sulla traversa.
Sì, e io ricordo come se fosse adesso quella parata, perché quel giorno ero in curva sud con mio padre e la tua parata fu davvero determinante, perché sembrava gol, Stroppa era dotato di un gran tiro e ci mettesti la pezza, come si suol dire.
Sì, sì. Sai, quando giochi poco e hai quell'età, arrivi sempre con una grandissima attenzione e concentrazione, quindi è difficile che un portiere anziano che gioca poco, quando è chiamato a rispondere, giochi male, perché accumuli attenzione che poi riesci ad avere, concentrazione che riesci ad avere in gara. È molto più difficile avere la continuità.
Ancora messaggi per te, 334 35 20 488, sms whatsapp, al telefono Graziano Pianierelli che è collegato e con lui stiamo rispolverando un po' tutto il campionato 1988-89, il primo in Serie B dopo 38 anni, dopo il lungo peregrinare, no? Alla ricerca di questo obiettivo che era finalmente arrivato nel mese di giugno appunto del 1988. Allora ti scrivo il nostro radioascoltatore, Graziano sempre nel cuore della Nord, poi Graziano a Messina c'ero e mi ricordo quel giorno quando festeggiamo sotto il nostro settore. E poi vediamo di riprendere altri messaggi. Che bello il derby con la San Benedettese, nonostante il pareggio, perché quell'anno c'era anche stato il derby con la San Benedettese, prima San Benedetto, poi ritorno al Dorico. Però mi vorrei soffermare con te, Graziano, sul rapporto con i tifosi. In queste puntate abbiamo fatto molti approfondimenti, abbiamo ospitato anche gli ultras che hanno raccontato le loro esperienze, i loro punti di vista, e abbiamo percepito, perlomeno io mi sono fatto questa idea, che il grande legame tra la tifoseria e la squadra c'è stato fino al 1989-1990, un blocco unico. Poi le cose sono un pochino cambiate, c'è stato un piccolo cambio di rotta, però il rapporto quell'anno, il primo quindi in Serie B, era veramente straordinario. Anche tu, che avevi giocato comunque poco, venivi sempre invocato a gran voce, tanti applausi, cori di incitamento.
Sì, perché il rapporto vero, come dire, viene percepito. Su queste cose non puoi mentire. Quando la squadra è vicina alla tifoseria e la tifoseria è vicina alla squadra, si percepisce. Quando non c'è un protocollo, quando non c'è un bon ton, una serie di azioni da seguire per determinare un effetto, quando la cosa viene spontanea, e allora fu così, quando ti ho detto inizialmente eravamo una famiglia, noi, la società, i tifosi, ognuno si preoccupava dell'esigenza dell'altro. Noi, chiaro, cercavamo di prepararci al meglio per vincere la partita, ma cercavamo anche di trascinare la tifoseria, perché è normale che il tifoso va trascinato dalle prestazioni della squadra. È anche normale che la squadra sia trascinata quando serve, quando è in difficoltà, dai tifosi. Allora c'era questo rapporto, ma sai, molto molto dipende dalla società. Quando c'è una società stabile, quando c'è una società che è equilibrata, che non fa follie, che lavora per rimanere a lungo termine, non solo nella categoria, ma una società sana, il tifoso lo percepisce, il giocatore lo percepisce, e si ricrea questo concetto di famiglia, no? Un po' allargata. Credo, a naso, credo che questo si possa ripetere in questi anni, perché intravedo questi ingredienti che c'erano ultimamente. È chiaro, la categoria si è ripartita dal basso, ma non conta, per formare certe magie non conta la categoria. Conta l'anima che ci si mette.
E noi dobbiamo ripartire proprio con questo spirito. L'Ancona deve, e l'Ancona e i suoi tifosi, deve ripartire proprio con questo spirito. È inevitabile. Volevo anche chiederti, Graziano, tu con l'Ancona poi hai proseguito, perché sei stato nel 1989-90 sempre il vice di Vettore, e lì le cose, con l'avvento di Guerini per Vettore, sono iniziate un po' a cambiare dopo i buoni uffici con Giancarlino Cadè. Poi sei rimasto con Guerini lo stesso, insieme a Nista e Rollandi, Maurizio Rollandi, che è lo stesso, sì, bel portiere, e sì, poi hai intrapreso l'avventura da responsabile del settore giovanile.
Sì, tre anni, l'ho fatta tre anni, e lì è stato fatto un buon lavoro. Da lì vennero fuori alcune perle, ma un lavoro, ti devo dire, sereno, con una buona squadra di tecnici che ci credevano tutti ed erano molto attaccati a questa società. Poi c'era il dottor Catalani, che era, come dire, il coordinatore di tutto, quello che metteva le pezze quando avevamo problemi, che ci rimetteva in riga quando uscivamo dal seminato. È stato un grande, lui, quello che coordinava un po'. È stata una bellissima esperienza per me, molto bella. Non era ciò che avrei voluto fare, non era il mio mestiere, perché probabilmente sono riuscito a farlo perché avevo intorno delle persone in gamba che mi hanno dato un grande supporto, quindi ci sono stati dei buoni risultati. Però non credo di aver avuto mai la vocazione di fare questo tipo di attività, che comunque mi è servita tantissimo.
Adesso collabori con chi?
Io sono l'occhio di Gasperini all'Atalanta. Adesso all'Atalanta, sono stato con lui al Genoa per 10 anni e 5 anni alla Juventus. Faccio l'analisi della partita della squadra che l'Atalanta incontrerà la settimana successiva.
Sta per terminare intanto il primo tempo di Juventus-Atalanta, con la Juve che in vantaggio 1-0 ha segnato Higuain. A proposito di Atalanta, è una squadra, Graziano, comunque, che è l'esempio del calcio italiano, comunque un esempio da prendere.
Sì, è un esempio di ingredienti di cui parlavamo prima. Una società molto, molto sana, di sani principi, che guarda al futuro con grande stabilità, che ha come i risultati come obiettivo, ma solo se i risultati sono la conseguenza di azioni una dietro l'altra messe insieme, di azioni programmate e finalizzate poi a crescere.
Graziano,
e questo è quello che sta accadendo all'Atalanta, non è un caso.
No, anche lì c'è un lavoro dietro di una società sempre presente, che ha saputo anche investire in momenti difficili e ha avuto soprattutto sempre un occhio di riguardo, forse più di uno, per il settore giovanile. Non a caso, se parte Tizio, arriva subito pronto in prima squadra un altro prospetto da valorizzare.
Sì, è così.
Graziano, lo sai che sei un po' il simbolo del mondo del collezionismo? Parliamo di magliette qui in questo caso, con Paul Campo. Tutti cercano Graziano Pianierelli perché, a detta dei vari collezionisti delle squadre in cui hai militato, hai sempre avuto qualche perla, qualche cimelio particolare. Io ho la fortuna di avere due pezzi niente male dell'Ancona tuoi, che mi tengo stretto, tra l'altro.
Guarda, non ci crederai, io ho giocato tanti anni, non ho una sola maglia. Non ne ho veramente più neanche una.
Succede.
No, ma sai perché? Perché come fai a dir di no? Se uno è appassionato di collezione, cioè ti chiede una maglia e ce l'hai, invece di tenere in un cassetto. E così è successo negli anni, pian piano mi sono sparite tutte.
Graziano, guarda, abbiamo avuto molto piacere di ascoltarti, di sentirti. È vero che adesso l'Ancona è prima categoria, ma sai sempre che il Del Conero è casa tua, Ancona è casa tua.
Arriverà, abbiamo pazienza, arriverà. Torneremo.
Bene.
Io la seguo sempre con grande piacere, perché Ancona è un pezzo di vita importante per me, quindi figurati. E poi adesso Tommy, gli ho dato il compito di riportare su la squadra e deve per forza obbedire.
È vero, ma ormai siamo a buon punto per quello che riguarda questa stagione. Speriamo di poter fare il doppio salto, perché in eccellenza già sarebbe un'altra cosa, ma soprattutto si accelererebbe meglio, no, in un percorso che è ancora distante.
Sì, credo che sia questa la cosa giusta.
Graziano, grazie per essere stato con noi.
Ma figurati, grazie a voi, un saluto a tutti.
Grazie Graziano.
Ciao, buona serata.
Grazie a Graziano Pianierelli, che ci ha tenuto compagnia. 1988-89, sono le 19.10, 334-3520-488, sms e whatsapp. Stefano Ferre e Paolo Papilla alla conduzione del programma. Siamo in radiovisione dall'inizio del programma, abbiamo fatto saluti, auguri. Allora andiamo a leggere un po' quello che ci avete scritto nel frattempo. Fabrizio, auguri Ale, vecchio Ultras, e Alessio Abram stesso ha risposto a bacheca di Facebook. Grazie ragazzi, grazie a tutta la redazione di Radio Tua che mi è stata e ci è sempre vicina. Ciao Alessio, ancora tanti auguri. Avevamo fatto ad Alessio gli auguri noi personalmente, sfruttando tra virgolette anche il pensiero di Vizio, che lo aveva salutato. Lo ripetiamo questo pensiero, un grandissimo augurio di cuore ad Alessio, che oggi fa 50 anni. Tieni duro Ale. Ok, ci fermiamo non per il break pubblicitario, ma per parlare un po' di musica, perché andremo a riproporvi questa sera un brano scritto dalla Steve Roger Band. Pubblicazione del brano nel 1988, qualcuno, appena ho detto Steve Roger Band, gli si sarà accesa la lampadina in qualche maniera, perché vi faremo ascoltare un brano cantato dal povero Massimo Riva, chitarrista di Vasco Rossi, scomparso qualche anno fa, che aveva appunto radunato tutta la band che suonava in precedenza con Vasco. Il brano che vi faremo ascoltare è Alzati la gonna, che è il secondo album solista della Steve Roger Band, il primo senza il contributo di Vasco Rossi, con la quale avevano accompagnato in tour nelle varie esibizioni rock modenese, pubblicato nel 1988. Con questo album la rock band ottiene un successo di vendite che la porterà in giro per per tutta l'Italia in tour, partecipando a numerosi programmi televisivi come Via Teulada 66 e Festival Bar, vincendo numerosi premi a livello nazionale come un telegatto, quale migliore gruppo dell'anno. L'album ha venduto circa 100.000 copie. Pazientate se spariamo sulla nostra diretta di Facebook, perché non avendo i diritti non possiamo ritrasmettere la musica, quindi se spariamo per qualche istante state tranquilli perché torneremo tra pochissimo, subito dopo la canzone che vi faremo ascoltare. E torniamo in diretta con Correva l'anno dopo questo intervallo musicale con la Steve Roger Band. Abbiamo ascoltato il brano scritto da Massimo Riva, la compilation che nel 1988 comunque aveva detto la propria per quello che riguarda la classifica delle canzoni dei singoli più venduti durante quella stagione. Noi torniamo a parlare di calcio 19-17 con Stefano Fere e Paolo Papili. 334 35 20 488 SMS WhatsApp. Abbiamo preso la radiovisione dopo l'interruzione che era derivata appunto dall'inserimento del brano musicale. Dopo Graziano Piagnerelli che abbiamo ascoltato, ora è tempo di dedicarci a un attaccante di quel campionato dove l'Ancona riuscì a salvarsi grazie al punticino preso con l'Empoli, che evidentemente ha fatto male anche un po' i calcoli, no? Perché decise di non giocarla in sintesi quella partita e si ritrova poi a fare lo spareggio a Cesena nel neutro contro il Brescia. Dicevo, dopo un portiere c'è sempre un attaccante e noi ritroviamo con grandissimo piacere un magico guerriero, Oliviero Garlini.
Buonasera a tutti i tuoi radioascoltatori, buonasera a tutti.
Grazie Oliviero, che piacere di ascoltarti, come stai?
Il piacere è mio, no, bene, abbastanza bene, via.
Bene.
Piacere è mio.
Bene, bene. Noi siamo fatti un po' prendere dalla nostalgia e quindi durante questa stagione il mercoledì diamo spazio alla Marcord, ripercorrendo l'ultra centenaria storia dell'Ancona che ha compiuto 113 anni il 5 marzo. E quindi eccoci qui a parlare di una stagione che è stata molto bella dopo tanti anni di purgatorio, il primo campionato di Serie B dopo 38 anni, e c'eri anche tu, anche se non subitissimo, però comunque ti aggregasti a quella rosa che portò a termine l'obiettivo di inizio campionato.
Sì, sicuramente fu un campionato un po' di diverso dal solito, soprattutto anche perché si credeva che si poteva fare qualcosa di meglio di quello che abbiamo fatto, ma soprattutto c'era da parte di tutti, soprattutto da parte del presidente e dal povero Castellani, c'era la voglia di andare su, c'era la voglia a tutti i costi di provare qualcosa di importante. Si è cercato in tutti i modi di gestirla in un determinato modo, ma purtroppo ci ha detto, in certe situazioni ci ha detto anche male. Però,
c'erano anche altre squadre, no, Oliviero, molto forti, molto attrezzate, penso al Bari, al Genoa, all'Udinese, Cremonese,
sì,
squadre che poi vinsero.
Erano squadre che magari avevano subito, sin dall'inizio, riuscite a compilare una squadra da poter ambire qualcosa di più dell'Ancona. Però io ho sempre un piacere, soprattutto sono onorato di aver giocato con quella maglia.
Grazie, è molto bello quello che dici, ma soprattutto l'hai potuto riscontrare anche tu, perché quando arrivasti ad Ancona mi sembra che ci fu un'accoglienza straordinaria.
Sì, sicuramente ci fu, oltre all'accoglienza credevo di poter fare qualche gol in più, questo sicuramente lo dico e non lo nego, mi prendo le mie responsabilità e tutto, però mancava, secondo i miei punti di vista, mancava un po' di più di cattiveria, mancava la voglia in certe situazioni e la fame di voler vincere in certe partite.
Beh, forse secondo anche me un po' il metodo di Cadè, che era un po' più accorto, no, nel suo sistema di gioco.
Sì, non dico che era un po' all'antica, però bisognava magari evolversi in un altro modo, bisognava piazzare altre situazioni, muoversi in un determinato, però alla fine l'importante era riuscire a salvarsi, siamo riusciti a salvarsi dignitosamente secondo il mio punto di vista e sicuramente da parte mia sono sempre rammarico che si poteva sempre fare qualcosa in più, dico e mi prendo le mie responsabilità.
Per te 23 gettoni in quel campionato, ma arrivasti a stagione in corso, 5 gol, 3 rigori siglati. Qual è il gol più bello che hai fatto in maglia biancorossa?
Beh, ne ho fatti, se non sbaglio ho fatto 6 o 7 gol, non voglio dire, adesso non mi ricordo.
5 con 3 rigori battuti.
Sì, però il gol per un attaccante penso che sia quello
sì,
che ti aiuta nei momenti di difficoltà, l'attaccante deve solamente ed esclusivamente fare gol. Però sai, di gol ti sono sincero,
forse con l'Avellino ne realizzasti,
sì, però,
uno bello
che abbiamo vinto, se non sbaglio,
sì,
abbiamo vinto 2-1
3-1
sì, però c'era una situazione, sicuramente il pubblico, bisogna dire una cosa, il pubblico ci ha sempre sostenuto soprattutto nei momenti di difficoltà il pubblico, i tifosi erano presenti e di conseguenza penso che questa sia la cosa principale. Poi sai, tra il dire e il fare c'è sempre di mezzo il mare, queste situazioni ti possono capitare, ma ti auguri sempre che magari puoi sempre migliorare, invece secondo il mio punto di vista abbiamo migliorato molto poco.
Poco. 334 35 20 488 SMS WhatsApp, ti scrivono i nostri radioascoltatori. Oliviero Bomber Vero, c'era scritto così o quasi su uno striscione che apparve in curva nord in occasione di Ancona Cosenza, in realtà c'era scritto Oliviero Magico Guerriero, ma vabbè dai, siamo lì.
No sì, ma sono cose che ti fanno solamente piacere risentirle, perché parliamoci chiaro, ti viene anche la pelle d'oca, perché essere compreso dai tifosi, essere uno che cerchi in tutti i modi di riuscire a fare bene, penso che questa sia la cosa principale. L'importante è che ci sia l'impegno, uscire con la maglia sudata, ma soprattutto devi sapere coincidere con tutte le cose che possono succedere, perché in certe situazioni sono successe anche delle cose che secondo il mio punto di vista potevamo giocare meglio. Io me lo ricordo queste cose, però va bene così. L'importante, il rammarico, sicuramente dico una cosa, il rammarico è stato della società, la cosa principale, il rammarico, la società che credeva magari di riuscire a fare qualcosa in più, invece poi alla fine anche i tifosi hanno capito e ti hanno aiutato ad arrivare fino alla fine e a salvarsi.
Certo, tifosi determinanti anche in quel campionato. Com'era andata invece, Oliviero, la trattativa? Perché tu, insomma, eri comunque ricercato, sì, anche da altre squadre. Cos'è che ti aveva spinto a scegliere Ancona?
Beh, sicuramente è stato Italo Castellani che mi chiamò a mezzanotte, me lo ricordo sempre. Ero a Bergamo, lui mi chiamò: guarda, ho bisogno se c'è la possibilità di qua e di là. Andai a Roma a parlare col presidente e tutto, non c'era nessun problema da parte mia venire, io avevo solo voglia di giocare, perché a Bergamo l'anno eravamo riusciti a ritornare in Serie A, e però lo spazio era un po' limitato e di conseguenza avevo una certa età dove mi sentivo ancora di dare qualcosa, sicuramente potevo dare di più. E forse lì l'unico rammarico che posso avere è questo, che potevo magari dare qualcosa in più per la squadra, ma soprattutto per i tifosi.
E poi che cosa è successo l'anno dopo? Perché tu fai la Coppa Italia, anche giochi al Flaminio, sì, in Coppa Italia contro la Lazio, dove l'hanno ancora persa 2-0, il ritiro, e poi arrivò una chiamata, no?
Sì, arrivò la chiamata dall'Ascoli, il presidente era
Rozzi.
Come si chiama? Rozzi, il signor Rozzi. E poi penso che parlò con Italo Castellani e col presidente, trovarono un accordo, dicono, adesso lo possiamo anche dire, dicono che in cambio volevano fare lo stadio nuovo, che poi lo fecero.
Addirittura, questa è una cosa che non sapevamo, perlomeno che non...
Dicono, sì. Così mi hanno riferito anche a me, io dico quello che mi hanno riferito.
Certo, è una storia curiosa questa, però certo di tutte le squadre è proprio l'Ascoli, Oliviero?
Sì, dove sicuramente c'era un po' di discrezzi, parliamoci chiaro, però sai, mi è capitato a una certa età di riuscire a ritrovare ancora in Serie A,
certo,
anche
certo.
se non feci nessun gol, perché l'anno lì retrocessi, siamo retrocessi, però purtroppo lì sono subentrate alternative e secondo il mio punto di vista che non si vedeva e non era così concesso, perché la squadra era stata allestita, c'è stato il cambio d'allenatore, tutte queste cose, e alla fine è pagato.
Stavo pensando alla curiosità che nella storia dell'Ancona, soprattutto quella degli ultimi 30 anni, ci sono stati molti giocatori che sono stati molto amati dal pubblico, ma anche allenatori tutti bergamaschi. Mi viene in mente Giancarlino Cadè, per esempio,
sì,
mi viene in mente Salvioni.
Sì,
che
no,
è di molti bergamaschi hanno avuto successo.
Sì, ma Salvioni tuttora ci vediamo spesso e tutto, si ricorda molto bene di questa città. E anch'io me ne ricordo molto bene perché sicuramente è una città dove, non dico potevo dare di più, però che meritava magari qualcosa in più, questo sicuramente.
Beh, se avessi incontrato un tecnico come Salvioni sulla panchina, a proposito di gioco propositivo, probabilmente avresti fatto molti più gol.
No, ma lui è un allenatore dove predilige giocare col classico 4-4-2, se non io...
Sì.
E sicuramente non sbaglio perché è così, abbiamo discusso anche sotto questo punto di vista, però ma sono cose che nel calcio succedono. Adesso mi auguro, lo seguo, vado a vedere i risultati e tutto, e mi auguro che possa fare qualcosa di bene.
Senti, l'Atalanta attuale, che intanto sta perdendo il recupero di campionato a Torino con la Juve, gol di Higuaín al 29esimo del primo tempo, ricorda un po' la tua di Atalanta, quella che andò avanti in Coppa e quella che persa malamente?
Secondo me è tutto cambiato, il calcio è cambiato in questo momento, in questa situazione, anche perché adesso c'è più fisicità, c'è più agonismo, la qualità si è abbassata un po' sotto certi punti di vista, perciò penso che il calcio abbia bisogno ancora dei Pirlo, dei Baggio, di giocatori importanti che sappiano giocare la palla. Tuttora dico che le qualità ci possono essere, ma fino a un certo punto, perciò è molto limitato, è molto cambiato il calcio.
Ed è questo il verbo che stai impartendo ai giovani che si stanno avvicinando alla tua scuola calcio?
Ma sai, la qualità è importantissima, perché se non hai anche un po' di qualità non vai da nessuna parte. Soprattutto adesso bisogna insegnare come si stoppa la palla, come si calcia, il modo in cui devi calciare, certe situazioni di movimenti, soprattutto nel reparto offensivo, ma soprattutto nel reparto difensivo, perché adesso l'importante è non prendere gol in queste situazioni.
A proposito di scuola calcio, che dovresti ancora seguire, no? Correggimi se sbaglio, uno dei tecnici è Domenico Moro, che è l'Ancona...
Sì, infatti, ce l'avevo qui, Domenico era qui con me.
Salutacelo tanto, perché anche lui è stato un ex Ancona, ce lo ricordiamo molto bene.
Aspetta, se è qui cerco di passare.
Grazie, così lo salutiamo. Sempre in diretta, tutto in diretta, cerchiamo...
Non c'è Moro.
Vabbè.
Non c'è, è appena andato via, se sapevo potevo fermare.
Siamo entrati nel discorso cammin facendo, anche Moro è stato molto prezioso per l'Ancona.
Sì, ma infatti ne parliamo spesso di questa situazione, ne parliamo spesso.
Oliviero, l'Ancona oggi è in prima categoria.
Qui purtroppo c'è qualcosa che non quadra, si va a analizzare bene la situazione.
Una botta tremenda per la città, per i tifosi.
Sì, ma soprattutto per i tifosi penso che meritano, soprattutto anche lo stadio che hanno. Cioè uno stadio dove puoi benissimo giocare in Serie B, se non in Serie A, e ti ritrovi a giocare in prima categoria, è un po' drammatica la cosa.
Sì,
ti lascia molto perplesso.
Sì, e provoca soprattutto tanto dolore e dispiacere, ma questo si coniuga con le considerazioni che facevi poco fa, quando dicevi di un calcio diverso che è cambiato, è solo nella parte tecnica-tattica, ma anche sulla fase gestionale.
Assolutamente sì, nella gestione di una squadra. Poi bisogna vedere anche chi incontri, perché se tu incontri un presidente che, parliamoci chiaro, non gli interessa niente, è messo lì, e non è che ti fa piacere. Questa è la cosa principale, insomma. Devi trovare un presidente dove sia contento nel essere presidente dell'Ancona, sia contento di allestire una squadra per poter cercare di ambire ad arrivare ancora dove l'Ancona merita.
Oliviero, grazie per essere stato
grazie
con noi.
Grazie a voi, è stato un piacere, salutatemi tutti.
Grazie, a presto.
Grazie, a presto, ciao, ciao.
Ciao, grazie ad Oliviero Garlini che ci ha riempito di aneddoti e curiosità. Hai capito Stefano, si cedevano giocatori all'Ascoli perché poi c'era da fare lo stadio nuovo, questo ci ha detto Oliviero.
C'era un dare per avere, non era una novità, io penso.
No, erano operazioni che si facevano, però ci ha svelato un retroscena. Di cui io perlomeno non ci può stare, non è che devo sapere per forza tutto, però credo che è una cosa che non era mai venuta fuori prima d'ora. Messaggi, sono 19.31, 334, 35, Francesco. 20, 488, ci scrive Francesco. Posso dire con orgoglio che ero tra i 30 che andammo a Messina col Pullman. Partiti sabato sera, tornati lunedì mattina, 3-2 mitico. Saluto a tutti voi, grazie Francesco. E Ancona forever, grandissimo Francesco, grandissimo. C'era anche un nostro radioascoltatore che spesso ci scrive da Sant'Angelo, che era... stato con voi a Messina in quella trasferta, davvero entrata nell'album dei ricordi di molti che hanno partecipato. Trasferta di Messina, con poi ci fu uno striscione esposto ad Avellino con 400 anconetani, e io dico che non era facile portare quelle cifre lì, in quel campionato lì, in quella trasferta lì ad Avellino, in 400 ad Avellino. Ci sono foto di una mezza curva del settore alto, con tanti tifosi, con tanti drappi al seguito, e c'era appunto uno striscione esposto al secondo anello: siamo in viaggio da questa mattina, regalaci un sogno come a Messina. Segnò Lentini e poi il sogno divenne un incubo, perché pareggiò per l'Avellino il compianto Gigi Marulla, uno che di gol ne ha sempre fatti molti, non solo all'Ancona ma anche a tante altre squadre che ha incontrato nella sua strepitosa carriera, purtroppo rimasta in Serie B. Poteva fare molto molto di più. 334 35 20 488 SMS, WhatsApp e mail diretta a @radiotua.it, Radiovisione sulla pagina di Radio Tua Ancona, dove potete scriverci se preferite. 92 298.5 sono le nostre frequenze. Noi ci fermiamo per il break pubblicitario, poi torneremo in diretta con l'ultimo ospite, forse anche una canzone che faremo scegliere però stavolta al direttore, perché la mia proposta non è stata assolutamente gradita.
No, lasciamo la tua, lasciamo la tua.
Va bene.
Poi ci sono quelle notizie uscite oggi dalla società.
Che andremo a leggere senz'altro, sì, torneremo a fare anche una panoramica sull'attualità.
Punto Bianco Rosso.
Edicola Dorica di Andrea Ciattaglia è cartoleria per la scuola, specialista in stampe di qualsiasi formato, tela compresa. Plastificazioni e pannellizzazioni per realizzazioni di quadri di ogni dimensione, copisteria, giornali e tanti giocattoli per bambini. Edicola Dorica è ad Ancona in via San Martino 73.
E basta con ste zecche, con ste pulci, con ste pedocchi. Chiasse in colpo pure alle zanzare, non se la guanta più.
Salve, sono il signor Friends, risolvo problemi. Sdereno i parassiti e vece fago pure lo sconto.
Tutto questo da Friends Amici Animali, ad Ancona e Falconara.
Cerchi un punto vendita specializzato per l'abbigliamento uomo ad Ancona? La risposta è una sola.
Il Camiciaio in via Macerata 2.
Dal Camiciaio, grandioso assortimento di maglieria e pantaloni navigare, tantissimi modelli di camice Milena e favolosi jeans Holiday.
Da quest'anno, dal Camiciaio, trovi anche l'intimo uomo. Il Camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 50 43.
Se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
A tavola conta la qualità, e se ci metti anche amore, passione ed esperienza, il piatto è perfetto. Qualità e amore. Carni and Food ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola. Filiera corta e garantita al banco macelleria e al ristorante. Da qualità e amore trovi sempre il meglio e al miglior prezzo. E il cliente non viene servito, ma consigliato. Qualità e amore ad Ancona. in via Primo Maggio, zona Baraccola.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità. Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Torniamo in diretta alle 19.37 con Correva l'anno, in studio Stefano Fera e Paolo Papiri per l'ultima parte della trasmissione. In precedenza abbiamo ascoltato le dichiarazioni di Graziano Piagnerelli, un vulcanico Oliviero Garlini prima del break pubblicitario, e adesso rimarremo sempre nel settore avanzato perché contiamo di agganciare un altro ospite che vi farà sicuramente piacere ascoltare, sentire. Un ospite che è stato impegnato con una formazione giovanile che è quella del Sassuolo, perché adesso si sta dedicando agli affari sempre di campo, ma con vista altra prospettiva, e quindi ci faremo raccontare anche la sua esperienza. Dovrebbe trovarsi in pullman, quindi prima della trasmissione mi ha lasciato intendere che ci potevano essere magari dei problemi sulla ricezione, però intanto la notizia buona è che abbiamo agganciato Maurizio Neri. Ciao Maurizio.
Ciao, buonasera a tutti, scusate la voce, un po' di mal di gola e scusate anche la confusione, sono in pullman, stiamo tornando da una trasferta, abbiamo giocato oggi al torneo di Viareggio con la Primavera del Sassuolo.
Ecco, quindi è solo mal di gola oppure hai strigliato i tuoi ragazzi, Maurizio? Un po'?
No, dai, il mio ruolo quest'anno è di vice allenatore, quindi ci pensa l'allenatore a urlare, io faccio le cose sottovoce.
Però sarà incisivo come sempre. Com'è andata la vostra partita?
Abbiamo vinto 1-0 contro lo Spezia, quindi seconda partita dopo aver vinto la partita inaugurale contro il Bruges, e quindi stiamo andando bene, insomma, è partita bene questa avventura.
Bene, sono molto contento. Chi è l'allenatore principale?
No. Si chiama Felice Tufano. Ah. Scusami, dopo aver pareggiato col Bruges dove abbiamo vinto.
Va bene.
Comunque, piacere di ritrovarvi, è sempre un grandissimo piacere.
Sì, è un piacere immenso il nostro, lo sai, ci tengo molto ogni tanto a chiamarti perché dobbiamo ricordare anche quella che è la storia di questa nuova società che, come ben saprai, per la terza volta negli ultimi 30 anni si è dovuta costituire nuovamente partendo dal punto più basso, cioè dalla prima categoria. Non so se ti sono arrivate queste notizie.
Sì, io seguo sempre con affetto le società dove ho giocato e avevo già avuto occasione di dirlo 3 volte, anche se io ancora ho fatto pochi mesi, però per me è stato un trampolino di lancio importantissimo, quindi l'affetto è come se avessi giocato di 10 anni, perché sono arrivato da giocatore di Serie C e dopo pochi mesi sono andato via come giocatore di Serie A, quindi l'affetto e il ricordo per quei 4 mesi, parte una grande squadra, un grande allenatore, grande società, e quindi ho seguito in tutti questi anni chiaramente tutte le vicissitudini societarie e gli alti e i bassi.
Alti e bassi che ci sono stati. Nel frattempo credo che è saltata la comunicazione con Maurizio. No, ci sentiamo.
Aspetta, possibile il posto del calcio che merita.
Maurizio, noi abbiamo...
Mi avete sentito?
Sì, sì, ti abbiamo perso per un attimo, ma poi sei ritornato subito.
Stiamo passando sotto le gallerie.
Bene. Cerco di andare veloce. Dicevi, 4 mesi molto intensi, Maurizio, ma c'era anche stato un ottimo contributo tuo in Coppa Italia, dove l'Ancona comunque andò avanti.
Sì, ma in Coppa Italia, sì, con benissimo in Coppa Italia, ma benissimo anche in campionato, perché eravamo nelle prime posizioni, quindi eravamo una squadra forte e stavamo benissimo insieme, avevamo un gruppo splendido ed eravamo convinti di poter fare grandi cose, eravamo molto molto legati all'allenatore, le volevamo un bene incredibile, quindi c'erano tutti i presupposti per poter fare un campionato importante, interessante.
I nostri amici all'ascolto ti mandano subito messaggi. Ciao figlio del vento, quanto giocavi bene. Mi sarebbe piaciuto un attacco dell'Ancona con te, Cornacchini e Lentini. Beh, roba da 60 gol, eh?
Hai detto questa notte. Pronto?
Sì, ci si sentiamo.
Ecco,
sì.
Hai detto, non ho sentito il messaggio che è stato letto.
No, un nostro radioascoltatore, oltre a salutarti, sì. Ciao figlio del vento, ha scritto, mi sarebbe piaciuto un attacco dell'Ancona con te, Cornacchini e Lentini. Beh, roba da 60 gol se fosse stato così, no?
Beh, innanzitutto grazie per il figlio del vento insieme a Gigi Lentini, è ancora un soprannome che ancora mi porto dietro, ancora si ricordano, quindi sempre grande affetto. Poi hai fatto sicuramente il nome dell'attacco fortissimo, ma non dimentichiamo che avevamo anche io, Giovanni Cornacchini, che tuttora sento e gli voglio gran bene. Noi abbiamo giocato insieme anche nella Reggiana, e quindi grande affetto per Giovanni. Ma all'inizio anche con Sandro Cangini formavamo un bel trio d'attacco, insomma.
Sì, sì, Sandro Cangini che però proprio in Coppa Italia fece vedere le cose migliori, perché in campionato poi non riuscì più ad incidere come aveva fatto vedere, ecco.
È vero, tant'è che poi spesso giocavamo io e Gigi come attaccanti, insomma, giocavamo noi due, è vero, però rimaneva comunque una grande alternativa. Tra l'altro è il mio compagno d'appartamento, quindi anche a lui sono molto legato e ho un ricordo piacevolissimo anche suo.
Certo. Maurizio, del Napoli, vabbè, possiamo, no, aprire mille argomenti, no? Questo tuo trasferimento improvviso, vai a Napoli, come ti presenti sotto il Vesuvio, vinci. Maurizio Neri che alza la Coppa UEFA dopo la vittoria contro lo Stoccarda.
Beh, sono passati tanti anni, ma le emozioni sono forte, viva, e devo dire che in quei mesi lì ho davvero vissuto un sogno, perché la verità, non sono frasi retoriche, ma come ho detto prima, venivo dalla Reggiana in Serie C e a novembre ero nel Napoli di Maradona, che dominava in Italia e in Europa, insomma una cosa veramente incredibile. Ripeto, a distanza di tanti anni l'emozione è ancora viva e i ricordi sono ancora fantastici. Inutile dirti che quell'anno passato a Napoli è stato in assoluto il migliore della mia carriera.
Beh, certo.
Naturalmente non come rendimento, perché non giocavo spesso, però come emozioni, come importanza, rimane un'annata incredibile. Ed è per quello che ti dico, siccome l'Ancona comunque è stato il trampolino di lancio e l'affetto comunque verso la città, i tifosi mi hanno sempre trattato benissimo, veramente incredibile, cioè in poco tempo si è restaurato un gran feeling, grandissimo feeling, quindi come ho detto prima, ottimo rapporto con l'allenatore, compagni di squadra fantastici, e quindi stavo veramente bene. Però capisci, al Napoli non si poteva dire di no.
Senti, ma nel Napoli di Sarri, nel tridente Maurizio Neri, a chi toglieva il posto? A Caleon o a Mertens?
divento rosso anche al telefono, quindi sono paragoni con campioni incredibili che stanno facendo cose straordinarie. Però sulla fascia con quel numero 7 al posto di Caio Conti, ecco. Molto bene.
Bene. Alla fine ti sei esposto.
Sì, dai, è bello ormai esporsi, non abbiamo più l'età per nasconderci, quindi è giusto rispondere e dire le cose che si pensano.
Certo,
tanto.
Certo. A proposito di Napoli, adesso diventa un po' più difficile per la formazione partenopea, perché si sta giocando il recupero Juventus-Atalanta, la gara che era stata rinviata per la neve. La Juventus è in vantaggio per 2-0. Nel primo tempo gol di Higuaín al 29esimo, e pochi istanti fa ha siglato il raddoppio Matuidi, quindi siamo all'87esimo minuto circa, più o meno, perché la stiamo guardando in streaming, e viene insomma da pensare che...
Grazie per la notizia, in pullman ancora non lo sappiamo, del raddoppio di Matuidi non lo sapevamo, quindi grazie, lo stavamo guardando ma il segnale viene, va. Quindi...
Bene, hai visto che collegamento che abbiamo fatto?
È perfetto.
Utilissimo perfetto. Anche per questo.
Ma guarda, io sto dicendo da un po' di tempo, quando mi capita di parlare appunto di Napoli, Juve, così, che fondamentalmente mi piacerebbe vedere il Napoli vincere lo scudetto e la Juve la Champions League.
Sì.
Farei veramente questa cosa. Il Napoli sta facendo cose straordinarie, la Juve, per la Juve sono finiti gli aggettivi ormai da anni a questa parte, perché è incredibile quello che sta facendo, e sarebbe bello, insomma, farei volentieri questo cambio, quindi scudetto al Napoli e Champions alla Juve, magari, ma credo che la Juve non molli niente.
Vediamo, la puntata è registrata, se andrà così la ritireremo fuori, magari ti richiameremo un'altra volta, che è sempre molto bello. Maurizio, è stato più bello il gol che hai siglato a Messina o in casa con il Padova? Ti chiedono i radioascoltatori di rispondere a questa curiosità.
Allora, Messina, rientravo dall'infortunio, mi sembra, se non ricordo male, non vorrei dire cavolate, ed è stato un gol importantissimo, ma come capita spesso, fare gol in casa è sempre più bello, quindi il gol in casa, che forse a pochi minuti alla fine, se non sbaglio.
Sì, non mancava, sì, non mancava tanto alla fine, sì.
Non mancava tantissimo.
All'88esimo.
Ecco, ma la memoria ancora funziona abbastanza bene. E quindi quello in casa, Padova, e l'applauso, l'abbraccio del pubblico, la festa nello spogliatoio, quello è il ricordo più caro in assoluto.
E l'ultima partita invece dove è stata con l'Ancona?
No, non mi ricordo. Ti dico,
hai visto? Hai visto che allora questa memoria non è poi così?
No, non mi vergogno di dirti che non ricordo, però avevamo pareggiato forse.
Sì, l'ultima partita che hai fatto in biancorosso è stata contro la Regina, 1-1, era il 6 novembre dell'88.
No, la data non me la ricordavo, però il pareggio sì, dai. Sono sì.
Bravo. No, promosso a pieni voti, Maurizio. Maurizio, senti, in campo giocavi benissimo, i risultati si sono visti, adesso ti stai cimentando in questa avventura ormai da qualche anno, e a Parma mi sembra che i risultati che avevi collezionato erano stati straordinari, una situazione societaria difficile, con la musica invece come te la cavi?
Benissimo, grazie, mi colgo la palla al balzo per fare la pubblicità, il mio gruppo formato da 3 cinquantenni e da 3 quarantenni di Reggio Emilia, perché io adesso vivo a Reggio Emilia, ormai sono più di 10 anni che vivo a Reggio Emilia, e abbiamo una band che si chiama Iron Flat e ci divertiamo da matti, ci troviamo una volta a settimana e quando capita facciamo anche qualcosa dal vivo, quindi a gonfie vele, veramente a gonfie vele, va benissimo.
Benissimo, alla chitarra Maurizio Neri, quindi.
Assolutamente, sì.
Genere che suonate?
Rock. Io nasco fan di Vasco e morirò fan di Vasco.
Bene, pensa che per ricordare pochi istanti fa, prima del tuo collegamento, per ricordare il 1988-89 e spezzare un po' le interviste così con altri protagonisti di quel campionato, abbiamo avuto Oliviero Garlini, che non è stato tuo compagno perché arrivò subito dopo, ma Graziano Piagnerelli sì.
Certo.
Abbiamo, per interrompere, fatto ascoltare i nostri radioascoltatori un brano che era andato molto bene nel 1988-89, la Steve Roger Band, Alzati la gonna.
Mamma mia, mi fai commuovere, Massimino Riva, che ho avuto il grande piacere e onore di conoscere una sola volta, e sono riuscito a stringergli la mano, e la Steve Roger Band è il gruppo spalla storico di Vasco, quindi pezzo che naturalmente conosco benissimo, gran pezzo, complimenti.
No, abbiamo guardato l'Hit Parade così per non scadere anche nel successo, quello lì più classico, no? Uno poteva scegliere Perdere l'amore, ad esempio, ma
no,
l'amore per l'Ancona non lo perderemo mai,
no.
E quindi abbiamo scelto la Steve Roger Band, così. Massimo Riva, quindi il tuo idolo musicale?
È uno dei miei idoli musicali, sì, ti ripeto, sono cresciuto con la musica di Vasco e di conseguenza con la Steve Roger Band, ho sempre seguito, poi suonando la chitarra acustica ed accompagnamento, era proprio quello che faceva Massimo Riva nella band, quindi poi lui era molto bravo anche a cantare, tra l'altro, molto molto bravo, ha scritto delle canzoni fantastiche.
Senti che messaggio invece è arrivato da un nostro radioascoltatore, Luchino. Ciao Maurizio, da quel bimbo di 7 anni che dopo Ancona Taranto hai regalato i pantaloncini, anche tu abitavi a Torrette, cioè, cosa siamo andati a tirar fuori? I pantaloncini di Maurizio Neri?
I pantaloncini, sì abitavi, non mi ricordo naturalmente l'episodio, però ho sempre cercato di stare vicino mi è sempre piaciuto stare vicino ai tifosi e cercare di non far sentire la distanza tra il campo e gli spalti. Ho sempre fatto questo durante la mia carriera, quindi mi fa piacere anche essere ricordato per questi gesti, che non sono piccoli gesti, secondo me sono gesti significativi, importanti.
Beh, lo scopriamo no, anche questa sera una volta di più, perché siamo nel 2018, sono passati molti anni, c'è chi ancora custodisce un cimelio così prezioso.
Ah, guarda, io negli anni ho regalato ormai quasi tutto e mi tengo strette le cose che naturalmente i ricordi, quelli di partite importanti, però ancora oggi infatti ci sono tifosi, veramente incredibile, bellissima questa cosa, che chiedono magliette, pantaloncini, anche e soprattutto di quegli anni lì. È bellissimo.
Beh,
veramente bello.
Io ti ho sfinito la vita, penso, non so per quante volte, per chiederti maglie, se era rimasto il modello che a me serviva, quindi io sono...
Non ti ho mai dato niente, probabilmente.
No, chiaramente no, però vabbè, uno ci deve sempre provare, però...
Assolutamente, certo.
Conferma, no, quanto ci siamo detti, no, che è bello collezionare, è bello mantenere delle cose.
No, è bellissimo, è veramente bello, a me è sempre piaciuto e ci ho sempre provato anch'io a prendere ricordi, magliette di miei idoli calcistici, prima, dopo e durante la carriera anche.
Certo, certo. E invece abitavi a Torrette, voleva sapere anche...
Sì, sì, in appartamento insieme a Sandro Cangini, come dicevo prima, sì, sì, sì.
Quindi vedevate il mare?
Sì, era un residence, eravamo in diversi in quel residence, eravamo in tanti lì e poi dopo partivamo insieme e ci recavamo all'allenamento. Ripeto per l'ennesima volta, stavamo veramente bene insieme, era un gruppo fantastico, capitanati dal grandissimo Ceramicola e stavamo veramente bene, ci faceva morire da ridere, incredibile.
Beh, un grande leader, no? Che poi ha dimostrato molto anche lui nella sua carriera, difensore con il vizio del gol, tanta Serie A.
Assolutamente, fantastico, fantastico, ricordi splendidi. Grande c'era.
Intanto è finita la partita Juventus-Atalanta, il recupero della giornata rinviata per neve, 2-0, Higuain e Matuidi, più 4 sul Napoli.
Come ho detto prima, difficilmente la Juve si farà rimontare, anche se distratta dalla Champions, tra virgolette distratta, ma sarà molto dura recuperare 4 punti alla Juve, una macchina da guerra oserei dire quasi perfetta, grandissimo merito alla società e a Max Allegri, al suo staff. C'è solo da applaudire, al di là del tifo, ma c'è veramente solo da applaudire una società che vince, continua a vincere in Italia e in Europa, perché come insegno io ai miei ragazzi, quando dicono che la Juve in Europa non vince, beh, io dico fatele voi due finali di Champions in pochi anni, per me è come se avesse vinto. Poi è chiaro che si insegna non c'è il secondo posto, non esiste, ma arrivare secondi vuol dire che in Europa ce ne hai tante dietro e solo una davanti.
Sì, ma poi considerando anche lo stato di salute del calcio italiano, ecco che secondo me le due finali, al di là di come sono finite, amplificano il risultato.
Assolutamente sì, ti ripeto, un lavoro, io so quanto sia difficile vincere e soprattutto quanto sia difficile confermarsi nel calcio, e loro stanno facendo delle cose incredibili, e l'esempio, le immagini dell'abbraccio dell'esultanza tra Chiellini e Buffon, è giusto che faccia il giro del mondo ed è giusto che tutti i ragazzi che approcciano il gioco del calcio vedano, perché quello è il simbolo veramente di cosa vuol dire quando noi diciamo ai ragazzi avere fame, avere umiltà e volere sempre qualcosa in più. E loro sono un esempio incredibile, quell'immagine lì è fantastica.
Maurizio, ricordati di noi, mi raccomando, se c'è qualche giovane interessante, fra qualche anno, non adesso, mandalo ad Ancona a giocare, a fare le ossa, abbiamo bisogno di collaborare con delle società più importanti.
Spero di avere la possibilità di rimanere in questa società che è veramente importante e spero di potervi dare una mano, assolutamente. Assolutamente sì, magari fra qualche anno potrei venire anche ad allenare.
Ah beh, certo, no? Certo, 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 non trascuriamo questa possibilità, no? Perché mai dire mai, la strada che hai preso è questa.
Dai, 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 prima di invecchiare definitivamente, ancora qualche anno ce l'ho davanti, dai.
Bene. Buon viaggio Maurizio, è sempre un piacere salutarti. Perdonaci se ogni tanto ti disturbiamo, ma non possiamo farne a meno.
No, 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 sono io che vi ringrazio, grazie mille per farmi rivivere queste emozioni, sono veramente contento e non sono bugiardo nel dire che mi fa piacere quando mi fate tornare in mente certe cose, mi fa piacere essere ricordato, mi fa piacere aver lasciato un buon ricordo. Quindi sono io che vi ringrazio, spero che si sia sentito tutto abbastanza bene, però...
Meglio del previsto.
Meglio del previsto, ecco, siamo in un pezzo tortuoso, però, diciamo, il collegamento telefonico è andato bene, diciamo.
È andato bene, grazie Maurizio.
Io ti ringrazio, ti abbraccio tutti i tifosi dell'Ancona e mi sono naturalmente vicino, forza Ancona.
Grazie Maurizio, a presto.
A voi, a presto, ciao.
Ciao. Salutiamo Maurizio Neri che andremo a vedere con il suo complesso presto, se magari si avvicinerà, farà una data dalle nostre parti, ci gusteremo dal vivo lui, la sua chitarra, la sua band. Sono 19.56, 334 35 20 488 sms whatsapp, Barti ci aveva scritto i figli del vento, Neri e Lentini, questo è un po' il motto che è andato avanti per molti anni e dura ancora. Adesso, prima della musica, andiamo a leggere un po' di notizie d'attualità perché c'è una partita da giocare intanto domenica allo stadio del Conero, fischio d'inizio ore 15, ma nel frattempo sono cambiate un po' di cose, un po' di situazioni che andiamo subito a leggere dal sito ufficiale dell'Anconitana. Ricordiamo che la gara contro il Monserra viene posticipata domenica 25 alle ore 16 presso il campo di Moie di Maiolati. Visti gli accordi societari, la gara Monserra Calcio Anconitana del 24 marzo è posticipata domenica 25 marzo ore 16 e disputata sul campo sportivo Pierucci di Moie di Maiolati. Questa è la notizia della giornata, quindi non si giocherà alle ore 15 ma alle ore 16 a Moie. Ce l'aveva già anticipato, credo, Daniele Tittarelli nei giorni scorsi, e così
sì,
è
c'era
andato.
Questa probabilità.
Un po' curioso l'orario, magari.
L'orario invece no, non era previsto. Ci aveva preso però che in ogni caso si sarebbe giocata a Moie.
Sì, bene. O male, forse più male.
Male perché vuol dire che il flusso della presenza dei supporter biancorossi è nettamente in calo e quindi si può giocare a Moie.
Bene. Dove comunque ci sarà sicuramente un po' di pubblico.
Certo.
Per seguire questa inedita sfida, sperando di trovare meno ostilità di altre occasioni, come ad esempio domenica scorsa, ma non ci ritorniamo su perché non è successo nulla di grave, ma abbiamo soltanto registrato degli atteggiamenti assurdi. Ok.
E poi ci sono delle variazioni per quello che riguarda il recupero, quindi l'infrasettimanale. La nona di ritorno, prevista per il 28 marzo, sarà mercoledì, orario del fischio d'inizio alle ore 16.
Quindi un'altra partita alle ore 16, il 28 marzo.
Poi okay. Ci sarà...
Stiamo annotando nel frattempo.
La tredicesima di ritorno, 22 aprile, al momento l'orario ufficiale è delle 16.30.
Ok, quindi sono tre variazioni con degli orari diversi.
Esatto. Quindi...
Due partite alle ore 16, ed è quella del 25
sì,
aprile.
Domenica 25 marzo.
Turno infrasettimanale alle ore 16 mercoledì.
28 marzo alle 16. Quindi per quello che riguarda il mercoledì e poi per il 22 aprile la tredicesima di ritorno che si giocherà alle 16.30.
Va bene, staremo un po' di più a tavola. E potrai venire anche tu qualche
dipende,
volta.
Infatti, potremo, perché, a questo punto sì, ce la potremmo anche fare anche qui dalla
regia. Ci degni
dalla
anche
regia.
Tu della tua...
Se non c'è chi è che viene qua, chi va, come facciamo ad andare in onda?
No, vabbè, però avrai tutto il tempo
esatto,
per poter...
Così. Esatto, così con questi orari
Con questo orario ce la farai anche tu.
Siamo pronti.
Va bene.
Allora, per la canzone che tu hai proposto.
Ma guarda, io la canzone che ho proposto...
No,
che
ma
te...
è bella, è una bella canzone.
No, a te non ha fatto fare i salti di gioia.
No,
io...
no, decisamente no.
Ma perché
però...
non apprezzi la musica? Perché non apprezzi il cantante?
No, a me piace, Raff piace.
Ecco, già abbiamo svelato...
Però, diciamo... Questa canzone non è che mi faccia proprio impazzire, però è una bella canzone.
Io ci ho visto delle non lo so, delle attinenze, no? Perché se siamo ancora qua a parlare d'Ancona non può essere che un'inevitabile follia.
Esatto, e quindi ve la proponiamo e ci togliamo da Facebook. Quindi niente musica su Facebook, ma per voi che siete all'ascolto in FM sì.
Punto Bianco Rosso.
Come correva l'anno.
Come dice Peppe, bella. Stacca.
Sì, stacca la carne dall'osso. Cioè, di solito quando fa così è perché non gli è piaciuta per niente. E questo è un po' la sua valutazione al termine di un'ipoesia recitata la domenica mattina durante il programma Ioso Donne c'è Pepe, trasmissione in vernacolo dalle 9.30 alle 11 ogni domenica. A me è piaciuta la canzone.
Ma
poi,
bella, bella.
Allora, è del 1988 e parliamo comunque di un cantante italiano, dai.
Certo.
Tanti stranieri anche sulla musica, dai, basta.
Riepiloghiamo. Allora, la notizia per quello che riguarda gli orari. Allora, per domenica 25 marzo, ovviamente, partita con il Monserra, verrà disputata al campo Pierucci di Moie di Maiolati, fischio d'inizio alle 16.30. L'altra variazione che è stata comunicata è quella che riguarda la partita casalinga con il Ponterio, che verrà disputata il 22 aprile. Il 22 aprile, vediamo se... No, se... qui è saltato. Vediamo di recuperarla. 22 aprile, perché
sei
c'è
ancora,
sopra,
sei
c'è
ancora
la
lontano.
C'è la pubblicità. Perché c'è la pubblicità?
Ecco, ci sei.
Davanti.
Ci
dovrebbe
sei.
Essere questa.
Ci sei, sì.
Allora, dovrebbe essere questa qua, che sarebbe in quel di Montemarciano, invece.
Sì.
Quel di Montemarciano.
Non ci sono ancora variazioni sul,
non sappiamo
sull'impianto.
Il campo, però è stato fissato l'orario,
che è quello delle 16.30.
16.30, quindi al momento si dovrebbe essere anche quello il campo.
Sì.
Se non cambierà nulla, questo dipende sempre poi dopo dal discorso affluenza.
Esatto.
Quindi al momento, con l'affluenza attuale, sono stati confermati i campi che dicevamo in precedenza. Quindi, andando per l'ordine, che abbiamo fatto un grande casotto. Allora, 24esima giornata, che è la prossima, disputeremo di domenica, Anconitana che ospiterà il San Biagio.
Fischio d'inizio ore 15, tutto regolare.
Tutto regolare,
niente di
qui dice nubi sparse, addirittura ci dà come...
Beh, era
come
annunciato
situazione.
Maltempo per domenica, esatto. Poi le previsioni dovrebbero essere migliorate un tantino, perché si pensava potesse esserci un Burian bis, invece... Per ora sembrerebbe che possa piovere, ma non nevicare, ecco, con
che,
le temperature
più,
in calo.
Il più forse è passato, forse, però è previsto che ritorna tutto. Poi invece il 28 marzo, la partita che verrà...
Cioè il 25 prima, il 25 marzo, turno infrasettimanale di mercoledì.
Ho chiuso tutto, apposta. 25 marzo sarà... no, vedi che qui c'è un... O non è sbagliato qualcosa qua, non ci torna. Allora, 25 marzo si giocherà alle 16 con il cambio dell'ora. Quindi 25 marzo alle ore 16.
Qui un po' come le tabelline dell'altra volta,
sì,
Stefano.
Qui però stiamo seguendo quello che è scritto, e questo è il più brutto. Quindi possiamo sbagliare, possiamo non sbagliare, ma dipende quello che è. Il 25, che sarebbe la 25esima giornata, gli altri disputeranno la partita regolarmente il sabato, che è il 24 marzo. Noi avremo appunto la trasferta in quella di Moie, con Monserra Anconitana. Ripeschiamo per ordine questa scaletta. Quindi il 25 saremo domenica 25 alle ore 16 la partita. Poi c'è l'infrasettimanale del 28,
che è la nona di ritorno, e si giocherà mercoledì alle 16.
Che si giocherà mercoledì alle 16. Quindi è qui che probabilmente, eccolo qua. Qui parla di partite saltate. Vabbè, le recupereremo, perché è un po'. Teoricamente dovrebbe essere quella, in realtà. Vabbè,
dai, delle cose da memorizzare sono quelle.
La studiamo, perché il comunicato è comunque il comunicato ufficiale, è questo, lo 129 del 9 marzo. Però, insomma, vediamo un po', perché c'è un po' di...
L'ottava di ritorno si giocherà il 25 marzo alle ore 16, la nona alle ore 16, che è di mercoledì.
Che è di mercoledì.
E poi l'altra variazione, la 13esima giornata, il 22 aprile alle 16.30.
Esatto.
Con la particolarità che la partita di Monserra si giocherà a Moie alle ore 16 di domenica.
Quindi non Iesi, come era ipotizzato all'inizio, ma visto che non ci sono problemi di ordine pubblico, si può giocare direttamente a Moie. La giornata successiva, quindi, dovrebbe essere quella casalinga con il Ponterio.
Esatto. Che invece in andata avevamo giocato a Senigallia.
Esatto. Però qui siamo a casa nostra, ancora Ponterio, che a questo punto si giocherà alle 16.
Esatto, a posto. Siamo riusciti a ricostruire.
Forse l'abbiamo ricostruita giusta.
Bene.
Se così non è, aggiorniamo domani.
Le 20:10 chiudiamo la trasmissione. Correva l'anno 1988-89. Se avete perso qualche battuta, domani alle 13:10 partirà la replica. Tra mezz'ora circa il podcast del programma. Domani sera alle 18:30 con Punto Biancorosso regolare torneremo a parlare dell'attualità.
Ancora auguri a Alessio per il suo compleanno.
Ci aveva scritto anche Maurizio sulla nostra pagina Facebook.
È un numero tondo, quindi va benissimo. Mezzo secolo, complimenti. E niente, noi torniamo domani. Grazie a Paolo.
Ciao, ciao Stefano, ciao a tutti.
Correva l'anno. Corsi e ricorsi storici del calcio anconetano.